pericolo di radiazione. 10 secondi all'inizio della trasmissione. Attenzione, pericolo di contaminazione. 10 secondi all'inizio della trasmissione.
5, 4, 3, 2, 1.
Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, 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 pericolo.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radiazione, sono le 9 e 2 minuti qui in diretta durante la rassegna stampa di oggi lunedì 28 settembre. Come sempre io vi ricordo i contatti della radio per poter intervenire con noi, ovvero il 388-4292-504 se volete mandarci un sms, oppure potete scriverci anche alle nostre pagine Facebook e Twitter che ho appena aperto. Comunque il telefono qui è carico, gli sms quindi si vedono, e se volete segnalarci delle notizie o proporci delle dirette o anche commentare le notizie date in rassegna, ovviamente siete i ben accetti. Tra pochissimo quindi cominciamo con le notizie di carattere locale. Quest'oggi infatti parleremo più che altro di forme di lotta in difesa dell'ambiente qui a Padova e dintorni, e poi passeremo alla cronaca dal web a partire dalle notizie nazionali e internazionali. Purtroppo non ci potrà essere, come previsto, il collegamento con un compagno del collettivo Tazebao, con il quale quest'oggi dovevamo fare un approfondimento a partire dalla recente apertura dell'hotspot di Lampedusa, per poi approfondire la situazione generale dall'immigrazione alla guerra, ma appena possibile recupereremo con lui questa diretta. Quindi state ovviamente sintonizzati su Radiazione e ci sentiamo tra pochissimo.
We'll be right back.
Ok. Iri!
Ascolta Radiazione.
Ed eccoci, sono le 9:07 minuti qui in diretta su radiazione.info durante la rassegna stampa di questa mattina 28 settembre, cominciando come sempre dalla cronaca locale. Una notizia sicuramente di cui dare conto riguarda la protesta contro la grandissima antenna di oltre 100 metri che è stata bellamente piantata a Terra Negra, e per l'appunto sabato mattina si è tenuta una manifestazione contro l'inquinamento elettromagnetico, scusate, del traliccio più grande della città. Si tratta infatti di un'antenna, lo diciamo magari per chi ci ascolta da fuori Padova, che è sorta in maniera piuttosto bizzarra e per così dire senza nessun preavviso nel mese di luglio, e da subito ha destato ovviamente la preoccupazione dei cittadini, che a quanto pare recentemente si sono riuniti in un comitato. Un po' la pagina Facebook anche di questo comitato, che è Tutela Ambiente Salute Territorio Quartiere 3 Padova, apprendiamo che la determinazione sicuramente a non farsi mettere i piedi in testa è decisamente alta. A partire appunto da questo articolo pubblicato sul Mattino di Padova, apprendiamo quindi che sabato mattina si è tenuta questa manifestazione, diciamo colorata, nel quartiere di Terra Negra a Padova, dove genitori e bambini, in tutto più di 500 persone, hanno camminato fino all'antenna gigante del quartiere, intorno alla quale poi hanno fatto un giro tondo di protesta. Apprendiamo anche dalle immagini che ci sono online, che appunto erano parecchie le famiglie, infatti in testa a questa marcia ci sono parecchi bambini con anche lo striscione "depenna l'antenna", oltre poi ad altri striscioni, ad altri manifesti che indicano direttamente nomi e cognomi un po' dei responsabili di questo scempio ambientale. Poi appunto abbiamo anche diversi video. Comunque questa è una protesta contro le istituzioni, ovviamente in primis contro il comune di Padova, perché tra, come al solito, diversi rimpalli di responsabilità non intervengono per fermare il nuovo traliccio nato, come dicevo, d'improvviso dalla mattina alla sera e alto ben 100 metri. Difatti si vede un po' da qualsiasi punto della città e dintorni uno si trovi. Ci sono anche parecchie foto all'interno di questo articolo sul Mattino di Padova. Comunque una cosa anche che va sottolineata è il fatto che questa protesta nasce e si sviluppa anche contro l'associazione SPES, che è la proprietaria del terreno su cui sorge l'antenna del gruppo radiofonico trevigiano Birichina e Bella e Monella, e questa associazione spessa avrebbe nel suo statuto, come sappiamo, la difesa della salute dei bambini, ma ciò assolutamente stride con questa concessione all'antenna più grande della città rispetto agli obiettivi che gli associati dichiarano. I residenti infine non si fermano, sono previste anche altre mobilitazioni nel corso delle prossime settimane. La pagina Facebook poi di Comitato Tutela Ambiente e Salute Territorio Quartiere 3 Padova ha decisamente più aggiornamenti in questo ultimo periodo, quindi si riferiscono anche alla petizione che stanno promuovendo gli abitanti per abbattere questo eco mostro in città. L'aspetto un po' che vado a notare non con sorpresa è il fatto che già qualche personaggio del PD e dintorni cerca di mettere un po' il cappello su questa mobilitazione spontanea, una mobilitazione appunto di cittadini che giustamente si pongono delle domande e soprattutto si attivano contro lo scempio del territorio. Nel frattempo, a quanto pare, il senatore Gianpietro Dalla Zuanna, che tra l'altro è l'ex preside della facoltà di statistica qui a Padova, prima candidatosi diciamo con la lista di Monti e poi passato come tanti altri nelle fila del PD, ha scritto una lettera poi appunto pubblicata in cui invita il comune retto, come sappiamo, dal sindaco leghista Massimo Bitonci a prendere una posizione, a cercare di andare diciamo incontro ai cittadini. Ma la cosa quantomeno bizzarra, senza che vi sto qui a leggere l'intera lettera, è il fatto che afferma che sì, c'è un grave danno all'ambiente, ci sono studi in corso e quant'altro, ma attenzione, la cosa che sembra più grave per il senatore è il fatto che le case della zona si svaluteranno. Quindi insomma, potete anche beccarvi un tumore al cervello, però la cosa più importante è che le vostre case invece si svaluteranno. Comunque questo appunto un commento così en passant, giusto per vedere anche nei vari scritti cosa ciascuno mette come principale, se appunto il denaro oppure la salute. Nel frattempo sulla pagina Facebook appunto ci sono anche i vari link di questa manifestazione che è stata seguita un po' dalle radio locali, e poi di fatto cercheremo sicuramente di aggiornarci su questa vicenda. Quindi appunto più di 500 sono stati i manifestanti sabato mattina, poi più di 4.000 sono le firme raccolte con questa petizione contro l'antenna, contro appunto questo enorme traliccio di oltre 100 metri, ma cercheremo insomma di farci aggiornare magari direttamente anche da i membri di questo comitato, per dare spazio appunto alla loro a questa lotta che ovviamente riguarda tutti noi.
Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
E anche per dare qualche elemento in più a chi ci stesse ascoltando, dicevamo anche da fuori Padova, magari aggiungiamo il fatto che relativamente a questa mega antenna sorta a Terra Negra in quartiere 3 a Padova, ci sono appunto i vari scaricabarile in corso tra le istituzioni. Quindi a quanto pare all'antenna avevano dato l'ok sia il comune che l'ARPAV, in realtà poi dopo le proteste il comune si scaglia contro la provincia e viceversa. Ovviamente rimpalliamo da un sei stato tu, no tu, no siete stati voi, e quindi alla fine della fiera nessuno si prende le responsabilità del fatto che questa mega antenna sia sorta da un giorno all'altro appunto nel quartiere 3. Per quanto riguarda anche quanto stavo dicendo relativamente alla lettera di Giampiero Dalla Zuanna del PD, appunto del senatore del Partito Democratico che fa parte della Commissione Ambiente del Senato, dicevamo che scriveva, per chi non avesse avuto modo di leggere, che è comprensibile che in un comitato di cittadini si siano raccolte già diverse migliaia di firme contro l'antenna, dato che nessuno appunto ha parlato con chi vive nella zona, e nello stesso tempo appunto dice come mai nessuno discute la necessità delle antenne, ma nel caso specifico era possibile issarla tra i capannoni della zona industriale a poche centinaia di metri, e che per l'appunto sarà forse vero, scrive, che questo tipo di emissioni non sono dannose per la salute, anche se bisognerà vigilare con grande attenzione applicando il principio di precauzione, ma certamente quell'antenna farà svalutare le case di Terra Negra e ha già suscitato il risentimento di un intero quartiere. Ecco quindi un po' la frase a cui mi riferivo prima. Comunque, su questo sorvoliamo, così come sorvoliamo un po' anche sul resto, diciamo, della cronaca cittadina, che ha, penso, dell'inverosimile, dato che il primo articolo, uno dei primi articoli anche che compare qui nella home del Mattino di Padova online, è la scazzottata, diciamo, virtuale tra Massimo Bitonci, appunto il sindaco leghista, e Zanonato, che fondamentalmente si accusano a vicenda in questo botta e risposta sui social network, dato che forse l'avrete sentito anche sabato, dato che si rideva parecchio di questa questione. Comunque Bitonci accusa Zanonato di girare con un fuoristrada nella famosa nuova rotonda a Fagiolo che è stata creata in zona Stanga per appunto eliminare i 4-5 semafori che c'erano e creare appunto una grande rotatoria per l'appunto a forma di fagiolo, e Bitonci accusa Zanonato di girare continuamente all'interno di questa rotonda con un fuoristrada cercando di creare degli ingorghi, e sostiene che è stato visto dai vigili. Ovviamente il parlamentare del PD Zanonato replica che siamo in presenza di una persona disturbata che accusa gli altri con falsità. In tutto ciò, insomma, le persone disturbate in questo caso sono sicuramente entrambe, dato le politiche scellerate che hanno applicato in città e non solo, nel caso di Zanonato che è stato anche ministro, e la cosa sicuramente dovrebbe dirla lunga sullo stato della politica italiana. Ma comunque queste appunto sono le, come dire, una delle principali notizie che appare sul Mattino di Padova e che sicuramente andiamo anche a chiudere, visto che poi come sempre un po' tutti gli altri articoli ci trattano di casi appunto come sempre di spaccio piuttosto che di goliardate o di allarme cinghiali. Quindi direi che con la cronaca locale, dato che abbiamo parlato della protesta contro l'antenna gigante a Terra Negra, che era un po' l'unica notizia degna di nota e sulla quale torneremo, concludiamo la rassegna locale e passiamo tra pochissimo a quella nazionale, decisamente un po' più interessante, riprendendo anche un po' le dirette che abbiamo fatto sabato.
Quando faccio colazione, ascolto sempre Radiazione.
Έχω ένα πρόβλημα, ναι και μάλλον είναι μόνιμο. Δεν φταίω που με γέννησε η μάνα μου ανώνυμο. Όμως όταν γυρνάμε οι σκέψεις μου γύρω από γυναίκες, στο μυαλό μου είναι πάντα βρώμικο. Πιο βρώμικος ακόμα και από τον Μπρούνο Σαλιέρι. Έλα μωρό μου να σου δείξω πως το τρίβουν το πιπέρι. Έλα, μην περιμένεις να σου πω πως αγαπώ. Θα σε ερωτευτώ μονάχα πας στα τέσσερα σε δρόμο. Τι να σου κάνω που δεν πιάνεις τα μηνύματα. Πως είμαι για ένα βράδυ μωρό μου και για ατυχήματα. Δες ποινίδες μου συγγνώμη που βγάζω γούστα μου. Οποιαδήποτε φίλη και κινούμενη φούστα. Μα έχω ένα πρόβλημα, ρωτεύομαι συχνά. Και βρώμικα παιχνίδια γούστα.
λιπά και αυτόγραφα να δίνω με τη γλώσσα μου πολλά.
Ci sono le 9:23 minuti qui in diretta su radiazione.info e dato che parlavamo di lotta in difesa del territorio qui a Padova, ci spostiamo invece in Sicilia e apprendiamo da un articolo di InfoOut che c'è stata una manifestazione, un corteo contro la devastazione dei territori, ovvero No Inceneritore CSS, la Valle del Mela in corteo. E quindi ad Archi, San Filippo del Mela in provincia di Messina, migliaia di manifestanti questo weekend sono scesi in corteo contro la possibile costruzione dell'inceneritore CSS nella Valle del Mela. Un corteo, si legge, partecipato e sentito da chi lo ha animato dall'inizio alla fine. Apprendiamo appunto che la composizione era assolutamente eterogenea, quindi studenti, famiglie, precari, lavoratori, comitati cittadini per la difesa dell'ambiente e poi in testa i sindaci del territorio. Quindi il 27 settembre di un anno fa un tragico evento aveva sconvolto le vite dei cittadini della Valle del Mela, uno dei serbatoi della raffineria di Milazzo aveva preso fuoco e questo avvenimento aveva scatenato la rabbia dei cittadini stanchi di subire sulla propria pelle e sulla propria salute la sete di profitto delle multinazionali del petrolio, tanto da organizzare immediatamente un corteo di protesta. Quindi un anno esatto dopo un altro corteo vede un'altissima partecipazione e una composizione molto variegata ma unita nell'intento di esprimere la propria ferma contrapposizione alla costruzione dell'inceneritore a CSS, quindi combustibile solido secondario nella Valle del Mela. Nella carta d'intenti del movimento No Inceneritore del Mela si legge che i gruppi e i comitati che stanno nascendo in tutti i comuni della valle non dicono un semplice no all'inceneritore, ma rivendicano la necessità che si cambi immediatamente rotta e che si interrompa quell'incubo iniziato 60 anni fa con la costruzione del megapolo industriale petrolchimico di Milazzo, spezzando la dipendenza economica da un modello produttivo fallimentare, obsoleto e mortale. Della ricchezza che esso produce non rimane assolutamente nulla sul territorio, se non qualche briciola associata a una spesa sanitaria che però aumenta. Quindi di sicuro un contraltare di medie decisamente anomale di mortalità e morbilità per patologie oncologiche e respiratorie, fino a un settore turistico che ormai tira un po' gli ultimi, e a un contaminato comparto agroalimentare che poco o nulla riesce a produrre. Durante la manifestazione poi si sono susseguiti interventi al megafono di parecchi studenti, e il corteo si è concluso di fronte alla chiesa della Madonna della Catena di Archi, dove sono intervenuti al microfono i sindaci dei 13 comuni della zona che si oppongono alla costruzione dell'impianto. Quindi contro un modello di sviluppo imposto dall'alto sulle teste dei cittadini e contro l'inquinamento e l'avvelenamento del territorio della Valle del Mela, i manifestanti di questo movimento dicono di auspicare che le amministrazioni del territorio firmino un protocollo d'intesa che progetti le bonifiche e sostenga la transizione verso forme di economia che si basino soprattutto su un rilancio dei settori del turismo e dell'agroalimentare di qualità. Questa appunto una speranza affinché si cerchi di interrompere le progettualità di chi ignora le volontà di chi vive nei territori, e che nella Valle del Mela si continui a lottare giorno dopo giorno per proteggere il territorio dalla devastazione ambientale. Di sicuro, diciamo, il caso della Sicilia è un caso ulteriormente particolare all'interno del contesto nazionale, sia per quanto riguarda la militarizzazione, ma secondo me anche l'aspetto, oltre che della devastazione ambientale, anche l'aspetto che riguarda la guerra, nel senso che all'interno della Sicilia ritroviamo un po' tutte quelle contraddizioni che il sistema sta assolutamente palesando, e di questo appunto parleremo anche tra pochissimo, a partire da le notizie relative ai primi 7 giorni, diciamo, di cosiddetta attività in via sperimentale dell'hotspot di Lampedusa.
Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Anni sta lottando contro chi di questo stato una gabbia sta facendo, reprimendo, attento, ascolta, dico, reprimendo chi da solo denuncia e combatte, si fa niente, sa bene che significa emarginazione, esattamente quanto costa amare un centro sociale. Officina 99, curro, curro, vaglio. Si non scatta di manette strette ai polsi dentro un cellulare. Guaglio, fa più rumore nel tuo cuore di un comizio elettorale. Guaglio, se non bisogno soddisfatto sei sicuro, non ti puoi sbagliare. Guaglio, vale più una bella giacca con telefonino cellulare. Guaglio, io, allora chi sto momento e tu le supera. Cado piaccio dalla mia indio, un momento roccupa.
Curro, curro, vaglio, io, curro, curro, vaglio. intera, come sbirri di frontiera in un paese neutrale, anni persi ad aspettare qualcosa, qualcuno, la sorte o perché no la morte. Ma la tranquillità, tanta cura per trovarla, sì, la stabilità, un onesto stare a galle di una fragilità, guaglio, di una fragilità, guaglio, io, io, forse un tossico che muore proprio sotto al tuo balcone, forse un inaspettato aumento roba sono, forse un licenziamento in tronco roba padrone, forse una risata in faccia in un carabiniere, non so bene, non so dire dove nasca quel calore, ma so che brucia, arde e freme, trasforma la tua vita, no, tu non lo puoi spiegare, una sorta di apparente illogicità ti fa vivere una vita che per altre assurdità, ma tu fai la cosa giusta, te l'ha detta quel calore, ti brucia in petto, odio mosso d'amore, d'amore, guaglio, curro, curro, guaglio. Tanta mazzata ma tanta mazzata ma tanta mazzata pigliate, tanta mazzata pigliate, tanta mazzata pigliate, tanta mazzata ma tanta mazzata ma una buona l'ammarata, è nata, è nata, è nata,
nata,
centro sociale occupata,
nata,
centro sociale occupata, e mogo cazzo già cacciata, è nata, è nata, è nata,
nata,
centro sociale occupata,
nata,
centro sociale occupata, e mogo cazzo già.
E rieccoci, sono le 9:32 minuti qui in diretta su Radiazione, visto che parlavamo di mobilitazioni in Sicilia in difesa dell'ambiente e della salute, dicevamo che la Sicilia in realtà, oltre a queste contraddizioni, purtroppo ne palesa anche altre legate alla tematica, come sappiamo, dell'immigrazione scatenata dalla guerra. Difatti avevamo accennato anche nella rassegna di lunedì scorso al fatto che a Lampedusa lunedì si apriva il primo hotspot in maniera sperimentale e appunto il centro quindi è attivo da una settimana esatta in attesa delle decisioni che verranno prese o che sono state prese alcuni giorni fa a Bruxelles. Si sa che a operare i fotosegnalamenti è il personale italiano e questo viene presentato dai media mainstream come se dovesse per forza di cose trattarsi di una garanzia. A quanto pare già solo lunedì o comunque tra lunedì e martedì sono stati fotosegnalati 250 profughi, in maggior parte eritrei, e negli hotspot, come sappiamo, la Commissione europea farà lavorare assieme, o comunque questo è l'intento, gli agenti della Polizia di Frontiera italiana assieme agli esperti di Frontex, di Europol e poi dell'Agenzia Europea per il Diritto d'Asilo. Quindi quello di Lampedusa è il primo dei 5 hotspot previsti nel nostro paese, saranno quei famosi centri all'interno dei quali dovrà essere operata l'identificazione e lo smistamento dei migranti e dei richiedenti asilo che arrivano in Italia. I media un po' ci dicono, ci ribadiscono mille volte che il centro per ora è attivo in via sperimentale, ma come dicevamo già 250 persone sono state identificate in un paio di giorni, quindi presupponiamo che via via il numero sia cresciuto e poi dopo l'identificazione le persone dovrebbero essere trasferite nei cosiddetti centri di accoglienza. Per ufficializzare l'apertura si sta aspettando l'esito dei due vertici che erano previsti i giorni scorsi a Bruxelles, durante i quali si dovrà decidere sul ricollocamento di 120.000 profughi. Nel frattempo abbiamo sentito ancora una volta un po' le dichiarazioni sempre decisamente sconcertanti di Alfano, ma anche del prefetto Morcone, che vabbè, fondamentalmente adesso dicono che prima di aprire i 5 hotspot sul territorio nazionale, l'Italia vuole essere sicura delle quote di rifugiati e richiedenti asilo che verranno trasferiti dal nostro paese agli altri stati dell'Unione. Noto appunto che i media rassicurano sul fatto che operare all'interno dell'hotspot c'è solo personale italiano, appunto di prefettura e polizia, assieme a un rappresentante dell'UNHCR che monitora, qui scrivono così, sul rispetto dei diritti. Invece il personale europeo di Europol e dell'Agenzia Europea per il Diritto d'Asilo, pur presente sull'isola, non ha ancora ricevuto l'autorizzazione a operare. In questo senso l'apertura degli hotspot viene in maniera mediatica fatta passare, secondo me, per un passo in avanti nei diritti dei migranti, così come le varie televisioni, rispetto al fatto che fino a poche settimane fa si parlava sempre di invasione e quant'altro, adesso blatterano invece di accoglienza, di diritti, un po' sulla scia soprattutto delle dichiarazioni di Angela Merkel, che di sicuro in questa fase si sforza di ancora una volta di far sì che la Germania sia il carro trainante un po' di tutta l'Unione Europea. Ovviamente, come dicevamo un po' anche nelle scorse trasmissioni, l'intento della Germania non è certo quello di accogliere e sfamare tutti, bensì nel caso soprattutto di persone che provengono dalla Siria, ma non solo, è quello di avere una grande massa di forza lavoro qualificata a basso costo. Questo fondamentalmente l'obiettivo prioritario. E come dicevamo, visto che parlando di immigrazione necessariamente si parla di guerra, che è la sua causa scatenante, all'interno della Sicilia, oltre alla devastazione del territorio, abbiamo anche una grande militarizzazione del territorio, e lo vediamo a partire dal fatto che da tempo a Catania è previsto lo stabilimento dell'ufficio dell'Unione Europea Frontex per la gestione, chiamiamola così, delle persone in arrivo, e quindi parliamo della base operativa proprio dell'Agenzia Europea per i Migranti. Come sappiamo, ci sono però mobilitazioni in corso, infatti ai nostri microfoni è stato dato spazio anche nei giorni scorsi, e si tratta di lotte sia in chiave di protesta contro l'occupazione del territorio, ma anche in solidarietà ai profughi costretti a scappare dai loro paesi d'origine, aggrediti dalle potenze imperialiste. Infatti, in merito a questo, vi rimando anche a un podcast che trovate nella sezione delle ultime interviste. Si tratta infatti di un collegamento promosso giovedì dalla trasmissione di Tamburi Rossi, che ha sentito un compagno di Catania, appunto del movimento Nomuos e del Centro Popolare Experia, che ha dato appunto degli aggiornamenti in merito a queste mobilitazioni e in merito alla mobilitazione contro l'esercitazione Trident Juncture. Oltre a questo, un ulteriore tassello viene anche dai recenti colpi di scena, diciamo, sulla vicenda del MUOS, anche questa una tematica che abbiamo approfondito sia appunto nei collegamenti di giovedì a cui vi accennavo, sia proprio ieri l'altro, e difatti trovate anche aggiornamenti della lotta No MUOS per quanto riguarda appunto questa per quanto riguarda le prossime iniziative in programma alla luce della nuova sentenza della scusate che si è anche inchiodato il computer. Comunque dicevamo, alla luce della nuova sentenza del CGA rispetto invece alla, a quella del TAR. Quindi ancora una volta abbiamo anche visto come di fronte alle mobilitazioni ci sia stata prima una sentenza del TAR favorevole a bloccare il MUOS, ma poi questa nuova sentenza del CGA ribalta decisamente le carte in tavola, mostrando ancora una volta la sudditanza dell'Italia rispetto invece ai progetti statunitensi. È stata anche, come dire, una frase decisamente esemplificativa, quella che è anche circolata un po' in internet, ora non ricordo chi l'avesse detta, ma comunque uno dei rappresentanti del governo statunitense rispetto alla lotta no MUOS aveva dichiarato che o la smettevano, per così dire, di intralciare i piani imperialisti yankee sull'isola, oppure avrebbero avuto meno pazienza. Dire di avere meno pazienza, non so se voglia dire appunto un'ulteriore colonizzazione, ma sicuramente un'ulteriore repressione. Di fronte a questo però il movimento No MUOS sicuramente non si è fermato, e noi ai nostri microfoni cercheremo sempre di rilanciare questa lotta, di darci voce e poi appunto di rilanciare le prossime scadenze. In merito a questo infatti arrivo un po' al dunque, perché sappiamo appunto che in Sicilia continuano le mobilitazioni, dicevamo, contro la devastazione del territorio, contro la militarizzazione, quindi sia contro lo stabilimento di Frontex e in solidarietà agli immigrati, ma il contenuto appunto che prima accennavo dell'esercitazione NATO Trident Juncture riguarda assolutamente tutti noi, e difatti il 24 ottobre ci sarà una manifestazione nazionale a Napoli contro questa esercitazione NATO, contro le aggressioni militari imperialiste e le campagne razziste xenofobe. Mentre il 30 ottobre a Trapani ci sarà una manifestazione regionale davanti all'aeroporto di Trapani Birgi contro appunto l'esercitazione Trident Juncture. Quindi sicuramente anche un rilancio della partecipazione e dell'attivismo del movimento antiimperialista in Italia è un aspetto assolutamente fondamentale che seguiremo.
Ascolta Radiazione.
Io stretto il mio cervello, lo metto a dura prova. Non voglio più, anzi voglio ancora. La rabbia cova, un secondo sembra un'ora. Collezionisti di ogni male come il vaso di Pandora. E fino ad ora sono rimasto calmo. Pugni chiusi ma le mie falangi perforano il palmo. Vene gonfie come petto e gola. Mole di pile che pompe, non c'è niente che mi consola. Sono come il tempo quando è nuvoloso, grigio. Come il rumore di chi ha subito il peggio e spregio. Vagheggio, poteva andarmi peggio, ma nel peggio ci passeggio. Tra le merde mi destreggio. Il fumo denso rende l'aria irrespirabile. Istante stabile, nessun confine invalicabile. Lacrime forzate, sirene spiegate. Fuoco sui blindati e noi sulle barricate. Conseguenze derivate da vite devastate. Anime infuocate, tutt'altro che invidiate. Voi che manganellate, voi che vi scandalizzate. Poi milioni di cazzate, noi sulle nostre strade. Gente strana, insana, o come cazzo la chiami. Vieni bene a mente, fra di noi zero infami. 15 ottobre, 14 dicembre. Scosse che fomentano la rabbia, quella di sempre. E questo vento chissà dove che ci porterà. Scappano tutti ma nessuno se ne va da qua. Che succede? Che cazzo?
cazzo succede?
Parna!
La terra trema nel bel paese. Siamo voci che non hanno capito. Loro in bilico tra l'infinito e il patibolo.
Che succede?
Che cazzo succede?
Riot!
La terra trema. La mia battaglia è persa, ma la combatto e scaratura. Mediatica dittatura, dentro quattro mura. Io mi prendo cura di chi c'ho vicino e finché dura. Senza confini tra l'amore e la paura. Mentre l'opinione pubblica ci giudica, la società civile si indigna su Repubblica. E c'è chi duplica milioni stanziati per l'ordine pubblico. I tagli reiterati mentre noi paghiamo il debito, ma non ci stiamo. Perquisiti e denunciati, non si parla, non si scrive dei danni pianificati. È solo buoni o cattivi, violenti e non violenti, dicotomie del cazzo, ora che brucia 420 come i vostri editoriali, le mie campagne elettorali, libero di non votare, vengo dai centri sociali e se ho rubato quello che mi spetta, ora non vi temo, tra l'esaltazione mistica e il masochismo estremo, questo vento chissà dove che ci porterà, scappano tutti ma nessuno se ne va da qua, che succede, che cazzo succede,
Barna,
la terra trema nel bel paese, siamo voci che non hanno capito, loro in bilico, tra l'infinito e il patibolo.
Che succede?
Che cazzo succede?
Riot!
La trema.
Move it! I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it.
Fatti contaminare da radiazione. Ascolta, radiazione.
Ed eccoci, sono le 9:46 minuti qui in diretta dalla rassegna stampa di lunedì 28 settembre e dopo aver parlato di Sicilia e quindi di lotte contro la devastazione e la militarizzazione del territorio, oltre che aver dato qualche accenno ai cosiddetti primi 7 giorni di lavoro dello spot che è stato aperto a Lampedusa, ci spostiamo invece su un'altra lotta popolare e leggiamo un contributo dal laboratorio politico Iskra rispetto a ogni sigillo verrà violato, il commissariamento sarà popolare. Un contributo appunto rilanciato da InfoOut e apprendiamo che i sigilli, come sappiamo, giudiziari a poco servono dinanzi alla violenza dello Stato e della truffa del commissariamento. Un gruppo di studenti, disoccupati e attivisti politici sono entrati nell'area ex Italcider sulla famosa gru ed è un'azione che mira a distruggere la strategia di mobilismo applicata su questo territorio. Oggi rispondiamo a quelli che sono gli attacchi del governo Renzi che si stanno materializzando con la figura del commissario. Se pensano di poter applicare le loro scelte dall'alto, si sbagliano di grosso. Bagnoli non si è rassegnata e non abbasserà la testa di fronte a questo attacco. Aprite gli occhi. Chi parla di voler sbloccare Bagnoli, altro non vuole fare che rimettere le mani sulla città e dopo 20 anni continuare una nuova speculazione. Perché qualcuno ci punta? Perché diamo fastidio? Perché subiamo la repressione? Semplicemente perché sappiamo bene, e lo diciamo, che dietro al commissariamento di Bagnoli ci sono i poteri forti. Ci sono i gruppi come Caltagirone, ex Cementir, pronto per una nuova colata sulla costa. C'è il mostro dello Stato, Fintecna. Ci sono le aziende dietro il PTA, il Polo Tecnologico dell'Ambiente, legate a Lettieri come Medsolar. Ci sono i vari gruppi come Amra o i costruttori locali come Faraone Mennella. Basta vedere le dichiarazioni del Presidente dell'Unione degli Industriali. E soprattutto ci sono le coperture politiche dei vari partiti che hanno gestito tramite società pubbliche gli interessi privati come la Bagnoli Futura. C'è il centro-sinistra, responsabile del disastro ambientale e della precarietà sociale e ambientale, che oggi parla di immobilismo dopo aver sperperato fiumi di denaro pubblico. Vogliono farci credere che il problema sono i piani regolatori, quando il nostro problema sono i loro interessi. E loro dovrebbero sbloccare Bagnoli? Contro questi ci mobilitiamo, o noi o loro. Un'altra Bagnoli è possibile, Bagnoli la sblocchiamo noi. Chi ha inquinato paghi, bonifiche reali e sotto controllo popolare. Lavoro stabile e sicuro, per una nuova economia produttiva basata sul rispetto dell'uomo e della natura, spiaggia pubblica e cooperative di disoccupati a gestirle, parco urbano e attività produttive compatibili pulite, nessuna cementificazione, servizi e spazi sociali. E sicuramente questa conclusione appunto di questo contributo del laboratorio politico Iskra di sicuro tratta tanti aspetti, tutta una serie di aspetti che via via i vari governi da nord a sud e dal centrodestra al cosiddetto centrosinistra hanno assolutamente cercato di debellare e continuano in questa direzione. Quindi rilanciamo anche un appuntamento che qui viene segnalato, ovvero mercoledì 30 settembre, Viale Campi Flegrei, ore 10, liberiamo Bagnoli. Questo appunto un articolo pubblicato, dicevamo, su InfoOut nella sezione Notav e Beni Comuni.
Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Across the nations, full of people for obvious reasons. No nukes, Mandela free, cash from starvation, lots of poverty. Everybody wants to do something for others. It's just a cop out. Solidarity does nothing. Real fighting could cause high price. South Africa ruled by imbalance. International money making for segregation. You are the god of the sacrifice. Take your money from your bank. Don't trap trickery and to pay. Hold back man's murderer, murderer. You might be right on your arm, just stay quiet, say your opinion.
Right on your arm, just Ascolta Radiazione.
Ed eccoci, sono le 9:56 minuti qui in diretta durante la rassegna stampa di oggi, lunedì 28 settembre. E in un certo senso continuiamo a parlare di Sicilia, dato che apprendiamo che a Messina due attivisti sono stati condannati per resistenza psicologica. Questo sinceramente non l'avevo ancora sentito e quindi andiamo un po' anche a leggere alcuni stralci da un articolo pubblicato su contropiano.org che per l'appunto recita: Messina, due attivisti condannati per resistenza psicologiche. Si pensava appunto di averle viste tutte in materia di repressione e condanne contro attivisti politici e sociali impegnati nei conflitti, ma quando ci portano a conoscenza da Messina supera il conosciuto e ci introduce in uno stato di polizia che somiglia sempre più a Minority Report. Era il gennaio di quest'anno quando il collettivo Teatro Pinelli ha liberato un altro posto abbandonato per permettere il proseguo del suo percorso politico e sociale. Si tratta della ex scuola media Ugo Foscolo e l'esperienza si arricchisce così di contenuti volti allo scambio e la crescita umana e culturale di tutti coloro i quali scelgono di frequentare questo posto, ma soprattutto di chi in quel posto ha scelto di viverci. Infatti, ben presto nasce la scelta di aprire i due piani superiori alle famiglie in emergenza abitativa. Le attività sociali sono tantissime, dalla palestra popolare alla mensa anticrisi fino al doposcuola popolare ai bambini e ragazzi del quartiere, per arrivare all'orto sociale, la biblioteca, il liscio domenicale per gli anziani e tante altre attività. Purtroppo fino a quando le istituzioni considereranno l'emergenza abitativa come una questione di ordine pubblico da risolvere a suon di sgombri e repressione, il fenomeno sarà sempre grave e diffuso e non troverà di certo una reale soluzione. E per questo appunto si legge che la solidarietà va a Irene e Sergio, due compagni arrestati e condannati rispettivamente a 6 e 10 mesi di detenzione per aver espresso solidarietà ad una senza casa, accampatasi in un'aiuola posta tra il tribunale e il rettorato. La sentenza appunto giunge inaspettata, specie dopo la visione completa dei video forniti da emittenti locali e le testimonianze, diciamo, favorevoli agli imputati da parte dei carabinieri presenti all'azione dimostrativa delle settimane scorse. Testimonianze e filmati privi di tagli mostrano una realtà ben diversa dei fatti da quella suggerita nel corso di una campagna politica e mediatica volta a descrivere Irene e Sergio appunto come dei violenti, ma una realtà tanto strana da costringere il pubblico ministero a far decadere tre accuse delle quattro imputate. Chiedendo che gli imputati venissero condannati unicamente per resistenza psicologica a 4 mesi di detenzione, reato appunto coniato proprio dai PM messinesi in occasione del processo del 24 settembre. Un esito che si legge chiaramente non ha nulla a che fare coi fatti e che svela invece tutta la rilevanza politica della vicenda. Sicuramente tanti sono i nuclei familiari le cui condizioni si sono aggravate dall'impennata della disoccupazione, che rischiano di finire per strada se non verranno adottate delle misure strutturali che affrontino il dramma della precarietà abitativa. E, ovviamente la situazione appunto è drammatica, ma come sappiamo l'unica maniera di affrontarla è quella della lotta e quindi della scelta dell'occupazione. Ad oggi alla ex Ugo Foscolo le famiglie in emergenza abitativa mostrano la loro dignità resistendo e continuando a vivere in questa occupazione e si sono costituiti in un comitato spontaneo degli inquilini resistenti Foscolo. Infine hanno deciso di appunto riutilizzare un edificio pubblico dismesso, avviando dal basso un progetto di autorecupero e autocostruzione che rende quelle aule di una ex scuola la loro casa. Quindi il fatto anche che due compagni, semplicemente per aver espresso solidarietà ad una senza casa, siano stati condannati appunto a questi 4 mesi, si diceva, o meglio a 10, poi appunto il reato alla fine appunto per resistenza psicologica qui è relativo ai 4 mesi di detenzione, reato appunto promosso dai PM messinesi, ci dà l'idea di come lo Stato ormai cerchi un po' di pensarle tutte pur di fermare la lotta per il diritto alla casa e di fermare anche la solidarietà. Questo è altrettanto grave, quando invece la situazione ovviamente andrà sempre più nei termini della lotta, dato che sono sempre maggiori le occupazioni di edifici sfitti e abbandonati, sia pubblici che privati, dato che da parte dello Stato una risposta all'emergenza abitativa non c'è, oppure ci sono soluzioni quantomeno altamente discutibili, dato che anche qui a Padova, se sei una famiglia senza casa, ti propongono o i servizi sociali ti propongono di andare o in albergo oppure addirittura nel caso degli immigrati ti propongono la cosiddetta soluzione della casa a colori, quindi una spesa anche ingente per poter vivere in un luogo assolutamente promiscuo in cui ci sono tantissime persone di ogni nazionalità, di sia nuclei familiari con bambini sia senza, ma comunque una situazione che sicuramente non può essere chiamata casa.
Ascolta Radiazione.
Yeah, this is my new strain of weed.
This is my new strain of weed. I call it fuck the police. I call it shut your mouth up first and get down on your knees. Now you put down your weapons, please blow your pop on the screen. And then you take off your uniform, quit bound out the knee. Jeez, you got so easy, officer squeals. When we get out of here, you're going to jail, little B. I said, listen, little piggy, I've got weed that'll make you dizzy. Inhale it and exhale it, get high and get me. Woof the police, yeah, man, now women sound the nothing. Woof the police, yeah, puff it, puff on it. Get up and get down and puff the police, puff, puff the police. You see you will be
up on this wicked police. They'll make you want to leave the laws that tell you what to breathe. Only side effects from puffing is being able to see clear. It will tell you things that make your head ring in the moon like a record playing at high speed 200 BPM spin. If you get arrested, expect your mates to rub it in when you know it's just the weed you need. Like you'll be comforted. I said, grow up the police, and now we mess down. Puff the police, yes, it's buffing it now. Oh, I am telling the police to stand up and get up. Puff the police.
Ci sono le 10:07 qui in diretta su radiazione.info e da un articolo appena pubblicato proprio 2 minuti fa sul sito dell'ANSA apprendiamo che ha ceduto un controsoffitto nella stazione metro a Roma all'altezza diciamo di Piazza di Spagna, quindi parziale crollo in stazione e treno evacuato, quindi un tratto di metro A a Roma è bloccato appunto per il cedimento parziale del controsoffitto alla stazione di Piazza di Spagna e un convoglio è stato evacuato. Qui c'è l'immagine appunto di un treno assolutamente stippato di persone e il servizio appunto della metro A è interrotto nel tratto San Giovanni-Ottaviano in entrambe le direzioni. Il treno però è stato evacuato solo una volta arrivato in stazione. Ovviamente dall'ATAC affermano che non ci sono state conseguenze di nessun tipo per i passeggeri e che le operazioni sono state svolte in piena sicurezza e i tecnici ATAC sono intervenuti immediatamente per ripristinare la linea, mentre hanno attivato un servizio sostitutivo di superficie nel tratto fra San Giovanni e Ottaviano. Interessante in questo piccolissimo aggiornamento appunto pubblicato 2 minuti fa sull'ANSA che l'ATAC parli di sicurezza, nel senso che intanto questa parola, come sappiamo, è un po' un leitmotiv che va bene per qualsiasi situazione, soprattutto a livello politico e mediatico. Però è bizzarro che in questo caso sia ceduta parte del controsoffitto alla stazione di Piazza di Spagna e si parli appunto di totale sicurezza e del fatto che non è successo nulla. Quindi, come dire, fortunatamente non è successo nulla, certo che sbrigare la faccenda in questo modo ovviamente è senz'altro nello stile anche di questi personaggi di cui anche ai nostri microfoni abbiamo già parlato rispetto al trasporto pubblico o a quello che ne rimane nella capitale, e sicuramente sulla tematica anche torneremo sicuramente anche a parlare di trasporto pubblico, visto che anche qui a Padova decisamente sta succedendo quantomeno un po' un finimondo per quanto riguarda il trasporto pubblico, a partire da corse letteralmente cancellate fino ad arrivare al fatto che se lavorate dopo le 19:50 e avete bisogno di prendere un autobus, siete spacciati, dovete farvela a piedi, perché gran parte delle linee non riguardano più l'orario appunto successivo alle 19:50, così come se capitate a prendere l'autobus che sia di prima tratta o anche di seconda nell'orario di punta degli studenti, sappiate che potete anche saltare bellamente la corsa, perché non si è in grado di salire. A me questo personalmente è successo sul 12, si tratta di un autobus qui a Padova che compie la prima e la seconda tratta, quindi arriva immediatamente in una cintura diciamo extraurbana. Fatto sta che l'autobus ha tirato dritto, perché appunto quando cercava di aprire le porte per farmi entrare c'erano talmente tante persone, da anziani a donne, ma soprattutto studenti, quindi penso ci saranno state circa 120 persone sull'autobus, ovviamente quasi tutti in piedi, visto che hanno ridotto anche i posti a sedere. Ebbene, le porte non si potevano aprire e di conseguenza non io e diverse altre persone alla fermata non abbiamo potuto salire. Quindi, come dire, anche l'immagine che c'è qui sull'ANSA relativa a questo articolo che abbiamo appena letto è abbastanza esemplificativa. Si vedono appunto tutte le persone in piedi e stipate e proprio a ridosso dell'uscita dell'apertura appunto degli sportelli, quindi a quanto pare una situazione che decisamente riguarda tutta la penisola da nord a centro, per non parlare poi del sud. Quindi su questo sicuramente torneremo.
Suggest that we take
anti-statists'
advice and give up on hope and listen instead to the voices from below. Voices from below.
Maledetto il suono della sveglia, una veglia, dannato un altro giorno sulla terra. Bombarda la tensione dei miei nervi. Il mondo è popolato da servi e noi gli invitti con l'odio per i ricchi. Che siamo pazzi è messo agli atti. L'orgoglio qui si vede nei fatti. Per questo sappi, non è mai tardi, sai, per uscire dal gregge. Perché se il mondo esplode voglio il ruolo delle schegge. La vita è una galera, e Dio pecora nera. Né essere eremita, né unirmi a questa schiera di assassini, di sbirri e di padrini. Rivolta popolare fomentata dai cortili. Contro le regole della partita, la scelta è fatta. Antagonista vita, antagonista vita.
Che va Matteo? Hay que luchar, hay que luchar.
Feeling like you're being ripped off every day. Said you gotta watch the hustle in a critical way. When it's big business bestiality, baby. Eat you up and roll you over. Hey, slap your mother and eat your brother. All in the name of war, power, profit. They say it's so natural, you can't stop it. But yes, we can, it's like just say no. Change what you know, popular votes from below. It don't feel good and it don't feel right. Got you staying up late night, putting stress in your life. As a senior thieves like them, I can't be. So I made the decision, we can make a choice. Antagonista vita, antagonista vita life.
Give me a I can do that.
What Obama and the bankers and the generals and the IMF, CIA and CNN and BBC fear is ordinary people coming together and acting together. And
anger to action, 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 anger to action.
Eccoci, sono le 10 e 15 minuti e ci spostiamo un po' dalla cronaca di carattere nazionale a quella internazionale e nello specifico su un articolo pubblicato sempre sull'ANSA che ha ovviamente, quando si tratta di Israele e di Netanyahu, ovviamente non possiamo che parlare di notizie negative. In questo caso apprendiamo che Netanyahu sogna una Las Vegas sul Mar Rosso. Quindi da Tel Aviv arriva questo aggiornamento relativo al fatto che il premier Benjamin Netanyahu ha ripreso in mano di recente il progetto dell'apertura ad Eilat di un casinò, il primo all'interno dello Stato occupante di Israele, e lo ha riferito alla televisione commerciale Canale 10. L'obiettivo appunto del premier sionista è di dar vita a una sorta di Las Vegas sul Mar Rosso, questo si legge tra virgolette, che rafforzi i legami di Eilat con il resto del paese, malgrado la sua distanza geografica. Al momento attuale sono all'esame diversi progetti, uno dei quali prefigura l'apertura di vari casinò nei maggiori alberghi della città. Un altro suggerisce invece la trasformazione in un unico casinò dell'attuale aeroporto, che presto cesserà le attività con l'inaugurazione di un nuovo aeroporto 30 km più a nord, quindi decisamente si parla di speculazione e cementificazione anche lì, e il progetto invece di un casinò, a quanto si legge nella conclusione, è discusso da oltre 20 anni. Da un lato c'è chi ne sottolinea il potenziale economico, altri, tra cui la polizia e la magistratura, che temono un aumento delle attività criminose. Altri ancora, soprattutto nel mondo ultraortodosso, mettono in guardia da una degenerazione dei costumi. E questo appunto un po' quello che, come dire, lo Stato che è ospite d'onore dell'Expo 2015 a Milano ci propone.
Fatti contaminare da radiazione. Ascolta radiazione.
E ci spostiamo decisamente su notizie di altro genere, ci spostiamo oltreoceano, dato che la manifestazione di sabato 26 settembre 2015, a un anno dalla strage di Iguala e dalla sparizione dei 43 studenti di Ayotzinapa, è stata un gran successo. Questo viene confermato da un articolo che leggiamo su Carmilla Online, ovvero Ayotzinapa un anno dopo, e nonostante la pioggia, oltre 100.000 persone hanno riempito le piazze e le strade del centro storico di Città del Messico e di decine di altre città per tutto il pomeriggio. Il corteo, lunghissimo e animato appunto da striscioni di centinaia di collettivi, facoltà, associazioni e gruppi organizzati, oltre che da cori, performance musicali e teatrali, con in testa i genitori dei ragazzi di Ayotzinapa, ha raggiunto la piazza centrale della capitale verso le 5 del pomeriggio, dopo 5 ore di marcia. La polizia, dal suo canto, seppur presente nelle strade attorno a quella principale in cui sono passati i manifestanti, è rimasta in disparte e non ci sono stati attacchi, diciamo, di nessun genere, come invece era accaduto quasi in ogni manifestazione dello scorso anno, del 2014. Di fatto qui in questo articolo abbiamo anche una fotogalleria piuttosto corposa e poi un'altra fotogalleria anche alla fine dell'articolo e diversi video, quindi appunto ripeto, le informazioni le trovate su Carmilla Online, un testo assolutamente molto molto dettagliato, e il sostegno per il movimento che chiede giustizia e chiarimento delle responsabilità, oltre che la restituzione in vita, diciamo, degli studenti e la realizzazione di indagini trasparenti e complete, ha mostrato la sua forza e vitalità dopo dopo diversi mesi di relativo declino nelle piazze, ma non nelle iniziative politiche, nelle pressioni in Messico e all'estero per smascherare le complicità e le menzogne del governo e della procura. Anche dall'estero arrivano messaggi di solidarietà e prese di posizione, e ci sono appunto un po' i vari blog e i vari hashtag in merito anche a questa grande solidarietà che si è espressa a livello proprio internazionale. E il 24 settembre per la seconda volta i genitori dei desaparecidos di Ayotzinapa e il presidente messicano Enrique Peña Nieto hanno sostenuto una riunione, e per la seconda volta, subito dopo l'incontro, la delusione ovviamente campeggiava sui volti dei parenti delle vittime di quella che ormai è nota in tutto il mondo come la notte di Iguala. Quindi, come sappiamo, a un anno dall'operazione delle polizie messicane, dell'esercito e dei narcos del 26 settembre 2014, in cui i 43 studenti della scuola normale Raúl Isidro Burgos di Ayotzinapa vennero rapiti e fatti sparire, 6 persone furono uccise e almeno 40 ferite dalla polizia di Iguala e di Cocula e dai narcotrafficanti del cartello dei Guerreros Unidos nello stato meridionale del Guerrero. E la verità storica costruita dalla procura è stata smontata pezzo per pezzo, e le proposte del presidente ovviamente paiono assolutamente insufficienti agli occhi della società e delle vittime. I genitori dei ragazzi nel frattempo hanno indetto questa iniziativa che si chiama 43x43, quindi uno sciopero della fame simbolico di 43 ore per i 43 studenti, e poi hanno montato un accampamento nello Zocalo e su Avenida Reforma, ovvero nella piazza centrale della capitale, in cui hanno ricevuto il mega corteo organizzato dai movimenti e dai cittadini solidali a un anno dalla strage di Iguala. E di fatto appunto c'è stato prima il ritrovo e poi il ritrovo presso la residenza presidenziale de Los Pinos e poi la camminata, come dicevamo, per le strade del centro. E come dire, un anno dopo l'Iguala, l'azione globale per Ayotzinapa ridà fiato a un movimento che si era cominciato un po' a sgonfiare all'inizio del 2015, ma che strenuamente ha continuato a portare avanti le rivendicazioni che oggi in tutto il mondo di nuovo accompagnano il risveglio della protesta contro le sparizioni forzate e contro gli apparati del narcostato in decine città del Messico di altri paesi. Di fatto si moltiplicano quindi i cortei, le iniziative accademiche, culturali, informative di protesta e di sensibilizzazione. Su questo va detto, fanno anche molto i social network, appunto gli account e i vari hashtag. Sicuramente in questo senso si tratta di informazione e solidarietà, diciamo, virtuale, ma che in fin dei conti comunque contribuisce a tenere alta l'attenzione su questa vicenda.
Il messaggero,
Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il Re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
E in merito a questo, comunque, rispetto a quanto questo articolo ci dice, un articolo sicuramente molto lungo, questo qui pubblicato su Carmilla Online, ma che ci dà non solo conto di come è andato il corteo sabato appunto nella capitale messicana, dicevamo che è stato un corteo lunghissimo, numeroso, partecipato ed eterogeneo, ma ci riporta anche il fatto che i genitori dei 43 studenti scomparsi hanno redatto un documento che esige che si rispettino le principali raccomandazioni del gruppo di esperti indipendenti della Commissione Interamericana dei Diritti Umani, che di fatto si riassumono nel mantenimento dei processi di ricerca dei ragazzi e in una reimpostazione generale delle investigazioni sul caso. Gli esperti appunto hanno mostrato l'esistenza di 5 autobus e non 4, come sosteneva la procura, occultando delle informazioni. E si tratta appunto del sequestro degli che sono stati appunto sequestrati, scusate, dagli studenti. Proprio il quinto autobus era forse carico di eroina a insaputa dei ragazzi e potrebbe aver causato la reazione violenta dei narcopoliziotti di Iguala e dei Guerreros Unidos. E come si chiedono, com'è possibile che le indagini ufficiali abbiano, diciamo, tralasciato questi elementi per un anno? Quindi i genitori chiedono due garanzie, cioè che come rappresentante dello Stato messicano il presidente si comprometta a stare dalla parte della verità e non della menzogna, come è stato finora, e che la commissione, il gruppo di esperti indipendenti della Commissione Interamericana dei Diritti Umani possa continuare il suo lavoro di indagine finché non sarà raggiunta la verità e non sia fatta giustizia. Ovviamente Peña Nieto ha prolungato il mandato dei GIE, dei GEI, quindi appunto dicevamo il gruppo di esperti indipendenti, e di fatto per altri 6 mesi, quindi un periodo che ovviamente è insufficiente secondo i genitori e secondo anche varie organizzazioni non governative che stanno seguendo il caso, e sono ad ora 8 le petizioni o le esigenze manifestate nell'incontro col presidente. Quindi i genitori chiedono appunto che sia riconosciuto pubblicamente la legittimità della loro ricerca di giustizia e del fatto che il caso è ancora aperto, la permanenza appunto degli esperti per più appunto di 6 mesi e l'accettazione piena della loro relazione e delle loro raccomandazioni, poi la riformulazione delle indagini in una unità specializzata per le investigazioni con supervisione internazionale composta da 2 istanze, una che indaghi a fondo dove si trovano i loro figli e un'altra che indaghi sul montaggio con cui si è preteso di ingannarli. Come quarto punto invece il rilancio e la concentrazione della ricerca a partire dall'uso immediato di tecnologia, poi l'attenzione degna e immediata ai feriti e ai familiari dei loro compagni uccisi in maniera extragiudiziale e un trattamento degno alle vittime, oltre che il rispetto per la scuola normale rurale di Ayotzinapa e la fine dei tentativi di criminalizzazione dei normalisti. Meccanismi poi di comunicazione permanente, degna e con rispetto per i loro diritti e privacy, privacy, il riconoscimento e azioni di fondo dinanzi alla crisi di impunità, corruzione e violazioni ai diritti umani che vive il Messico. Ovviamente davanti a questi 8 punti da parte dei genitori degli studenti scomparsi, il presidente Peña Nieto ha offerto assolutamente poco. Di fatto si prevede una terza perizia che cerchi di riconciliare le grosse contraddizioni tra le conclusioni della procura sulla sparizione dei giovani che sarebbero stati assassinati e bruciati nella discarica di Cocula e quelle del Jay, che invece ha stabilito che è impossibile che i 43 siano stati cremati nella discarica. Il gruppo invece di periti argentini che accompagnano le ricerche considera che non ci sono prove del fatto che i resti dei 2 studenti identificati a Innsbruck, grazie appunto alle prove del DNA, provengano dalla discarica di Cocula, come sostiene invece la procura. E diciamo che anche in questo caso non è stato dimostrato che i resti rinvenuti in sacchetti di plastica provengano dalle ceneri della discarica o dal sottostante Rio San Juan, dove l'ex procuratore Caram sostiene che sono stati trovati. Quindi ovviamente se le cose non stanno come dice la procura, è probabile ovviamente che sia così, ci si chiede dove sono stati bruciati questi studenti, chi ha potuto cremare 43 corpi, forse l'esercito, che era a conoscenza degli spostamenti dei ragazzi e ha partecipato a varie fasi nella notte di Iguala, oppure ci si chiede se i 43 studenti siano ancora vivi, quindi un caso, come dire, assolutamente aperto e che è ancora aperto solo grazie alla determinazione comunque di migliaia e migliaia di persone che giustamente chiedono verità. Come dicevo, poi non leggiamo l'intero articolo perché è assolutamente lungo. Comunque, come dire, dal canto nostro è abbastanza allucinante vedere come abbia parlato il ministro Matteo Renzi relativamente alla descrizione, diciamo, di Enrique Peña Nieto. E tra questo arriviamo appunto tra pochissimo.
Ascolta Radiazione.
Yo, tu la qui, già tu salita su, yo, c'è risposta,
θέλω να βλέπω όλα τα χέρια ψηλά. Να κουνιούνται σαν μια σκατιλά τα τραυλικά. Θέλω να βλέπω όλα τα χέρια στον αέρα. Μία πάνω, δύο κάτω, τρεις για μένα και για σένα. Θέλω να βλέπω όλα τα χέρια ψηλά. Να κουνιούνται σαν μια σκατιλά τα τραυλικά. Θέλω να βλέπω όλα τα χέρια στον αέρα. Μία πάνω, δύο κάτω, τρεις για μένα και για σένα. Άσε για λίγο μισή κόντρε τη ηλίκια. Σε για λίγο τη μούρη στην άκρη και τα σταριλίκια. Πίστεψε με, δεν σου πάει το ταμπατζιλίκι. Πουτάνα είδε μόνο στο πρώτο σου χαρτζιλίκι. Να σου πω, ευκαιρία τώρα που σε βρήκα. Πως έχω αλλεργία σε κάθε είδους γλύκα. Το μόνο που τους μοιάζει κομμάτι απ' τη βρήτα. Με όλα αυτά ξενέρωσα κι απ' τη δικιά μου βγήκα. Δεν με ενοχλεί που ο καθένας παίζει από ένα ρόλο. Δεν με ενοχλεί, δεν σε ενοχλώ κι αυτό είναι όλο. Άσε με μένα, εγώ τα βάζω με την πένα. Και μόνο σε αυτή θέλω να βγάζω αποθυμένα. Γράφω για εκείνους που δεν ζουν στην ησυχία. Και την πόλη μας γεμίζουν με χρώμα και με υγεία. Για εκείνους που κινούνται σαν σκιές μέσα στο βράδυ. Για τον καθένα που με νιώθει μάγκα είναι λάδι. Άκου, οι αλήτες μου βρισκόνται παντού. Από το Κανετού μέχρι και στα live των Who. Θα τους βρεις με τους οπαδούς των Vita Bliss. Και στον Βορρά στα live να τα σπάνε με του Pin τα skills. Μόνος μου και όλοι σας και μόνος μου. Διάλεξα το ρόλο μου κι αυτός ήταν ο τρόπος μου. Κρατάω αποστασία από τα χαλασμένα. Μόνο για αλήτες γράφει η δική μου πένα. Μόνος μου και όλοι σας και μόνος μου. Διάλεξα το ρόλο μου κι αυτός ήταν ο τρόπος μου. Κρατάω αποστασία από τα χαλασμένα. Μόνο για αλήτες γράφει η δική μου.
μα παράλληλοι. Έχω και αλήτες φίλους που είναι μες στο family.
Οπα.
Να τα προσταυγούν ένα-ένα. Τα σχόλια τα πικρόχωρα του hater για μένα. Πριν βιαστείς θέλω να σου πω ρε μαγκαθός. Αλήτες θα βρεις και μες στην κλίκα των λαντρούς. Αλήτες θα βρεις και στη γενιά που ακολουθεί. Τι εντύρα ψωτός και λόγος απειλή. Στίγμα νεολαίος νέων κι αν εμιστήρας. Παίρνουν έξανα την έποχη του ραπ και της μπίρας. Κι αν θέλεις να μιλήσουμε για αλήθινες σχολές.
Τότε ψηλά τα κεριά όλοι μάγκες να παρεμβολές.
Και μην βιαστείς να πεις πως τα έχω καλά με όλους. Τα χίδια μου σε γράφω εγώ, δεν κλείφω κόλους. Όποιος κουστάρει μαζί του και με κανένα. Μόνο για αλήθειες γράφει η δική μου πένα.
Μόνος μου και όλοι σας, όλοι σας και μόνος μου. Διάλεξα τον ρόλο που κι αυτός θα λέω δρόμος μου. Κρατάω απόσταση από τα χαλασμένα. Μόνο για αλήθειες γράφει η δική μου πένα. Μόνος μου και όλοι σας και μόνος μου. Διάλεξα τον ρόλο που κι αυτός θα λέω δρόμος μου. Κρατάω απόσταση από τα χαλασμένα. Μόνο για αλήθειες γράφει η δική μου πένα.
Οι αλήτες δεν είναι μόδα, είναι σαν το ρίσκο που παίρνεις τη μία ρόδα. Κοίτα λίγο γύρω σου, είναι παντού. Είναι εκείνα τα παιδιά που βγάζουν γούστα στο παρκούρ. Είναι σαλάνια που ακόμα βάθουνε τρένα. Και σε inline άδες που έχουν γόνατα σπασμένα. Είναι οι skaters που δεν χρειάζονται ράμπα. Και οι beatboxers που το κάνουνε ακόμα μαγκατσάμπα. Στους BMX άδες έχω βρει πολλούς αλήτες. Να κάνουν κόλπα μες στην πόλη μόνο τις νύχτες. Και σε κάποια πλατεία κάτω απ' τα γαλά έχω δει να χώνουν ερήμες για πλάκα χωρίς αντάλλαγμα. Τα καλύτερα B-boys χωρίς αστεία. Τα έχω δει σε γηπεδάκια μπάσκετ χωρίς βραβεία. Κι αν εσύ ακόμα ψάχνεις το λόγο ύπαρξης. Οι αλήτες έχουν τόπο έκφρασης και αντίδρασης.
Μόνος μου και όλοι σας και μόνος μου. Διάλεξα το ρόλο μου κι αυτός θα είναι ο τρόπος μου. Κρατάω απόσταση από τα χαλασμένα. Μόνο για αλήτες γράφει η δική μου πένα. Μόνος μου και όλοι σας και μόνος μου. Διάλεξα το ρόλο μου κι αυτός θα είναι ο τρόπος μου. Κρατάω απόσταση από τα χαλασμένα. Μόνο για αλήτες γράφει η δική μου πένα.
Eccoci appunto, sono le 10:35 rispetto a questo articolo che stiamo un po' riassumendo relativamente alla manifestazione di sabato a un anno dalla strage di Iguala. Apprendiamo anche che il 15 giugno scorso il primo ministro italiano Matteo Renzi ha ricevuto il presidente messicano Peña Nieto in visita in Italia con le seguenti parole. Ecco, che ci fosse stata questa visita ovviamente si sapeva, sfortunatamente non avevo letto queste dichiarazioni che però sono decisamente surreali. E infatti Renzi afferma: sono molto lieto perché Enrique è il signor presidente. Il caro amico Enrique è sicuramente un leader riformatore, capace di avere una visione importante per il proprio paese. Sta realizzando risultati significativi grazie al processo di riforme, perché nel mondo della globalizzazione si va avanti soltanto se si ha il coraggio di fare riforme coraggiose. Si può proseguire soltanto se si ha la capacità di investire sul futuro, non vivere di ricordi. E il Messico questo sta facendo. E credo che da questo punto di vista la visita del presidente Peña Nieto, la visita di Enrique, sia molto importante. Abbiamo fatto un business council, un incontro di aziende di altissimo livello e di grande qualità, per dire le principali aziende italiane erano presenti, sono presenti, in questo rapporto con il Messico. Un'economia nella quale il mondo delle imprese italiane ha voglia di investire e noi allo stesso tempo diciamo che siamo pronti a ospitare ogni tipo di investimento che viene dall'economia messicana. Sono in corso di firma accordi significativi sul campo energetico, sia per il governo, sia per ciò che riguarda la collaborazione di Enel, che già si concretizza in un progetto sulla geotermia, ma che in questo caso lavora sulle reti intelligenti, sulle reti smart. E come sapete, Enel è leader mondiale nei contatori intelligenti e nella distribuzione tecnologicamente all'avanguardia. E poi, qua abbiamo anche un video, infatti, del collettivo Bologna per Ayotzinapa, ovvero Renzi e Peña Nieto, la complicità italiana su Ayotzinapa. Ovviamente di questo non ci stupiamo se pensiamo anche al fatto che adesso qui in Europa recinzione, il muro che è stato costruito appunto in Ungheria per impedire l'arrivo dei profughi è stato creato grazie anche a macchinari italiani. Quindi vediamo come di fronte al profitto non ci siano vite che tengano, né nel caso di tutte quelle persone che stanno fuggendo qui da situazioni di guerra e miseria, cercando di arrivare in Ungheria e venendo brutalmente respinte. Grazie quindi anche alle aziende italiane che hanno, come dire, lavorato alla costruzione di questo tracciato di filo spinato, che tra l'altro è stato montato parzialmente anche da i detenuti ungheresi che sono stati utilizzati per questo tipo di lavori, così come di fronte al profitto non ci si ferma nemmeno nel caso delle collaborazioni con lo Stato messicano. E come dicevo, all'interno appunto di questo articolo pubblicato su Carmilla Online su Ayotzinapa, abbiamo anche una fotogalleria della mobilitazione del 26 settembre 2015 a Città del Messico, quindi con veramente parecchie foto che mostrano un corteo assolutamente ampio e composito, con tantissimi cartelloni, tantissimi striscioni e bandiere, parecchi bambini e il ricordo appunto di gli studenti di Ayotzinapa. Questo appunto per anche consigliarvi un materiale fotografico che comunque rende bene l'idea, al di là un po' degli stralci che abbiamo letto di questo articolo.
Ascolta Radiazione.
Non siete stato voi che parlate di libertà come si parla di una notte brava dentro i lupanari. Non siete stato voi che trascinate la nazione dentro il buio, ma vi divertite a fare i luminari. Non siete stato voi che siete uomini di polso, forse perché circondati da una manica di idioti. Non siete stato voi che sventolate il tricolore come in curva e tanto basta per sentirvi patrioti. Non siete stato voi nel vostro parlamento di idolatri, pronti a tutto per ricevere un'udienza. Non siete stato voi che comprate voti con la propaganda, ma non ne pagate mai la conseguenza. Non siete stato voi che stringete tra le dita il rosario dei sondaggi sperando che vi rinfranchi. Non siete stato voi che risolvete il dramma dei disoccupati andando nei salotti a fare i salti in banchi. Non siete stato voi. Non siete stato voi. Siete stato voi. Non siete stato voi. Non siete stato voi, uomini boia con la divisa che ammazzate di percosse i detenuti. Non siete stato voi, con gli anfibi sulle facce disarmate, presi a calci come sacchi di rifiuti. Non siete stato voi, che mandate i vostri figli al fronte come una carogna da una iena che la spolpa. Non siete stato voi che rimboccate le bandiere sulle bare per addormentare ogni senso di colpa. Non siete stato voi, maledetti forcaioli impreparati, sempre in cerca di un nemico per la lotta. Non siete stato voi che brucereste come streghe gli immigrati, salvo venerare quello nella grotta. Non siete stato voi, col busto del duce sugli scrittori e la Costituzione sotto i piedi. Non siete stato voi, che meritereste d'essere estirpati come la malerba dalle vostre sedi. Non siete stato voi. Non siete stato voi. Siete stato voi. Non siete stato voi. Non siete stato voi. Non siete.
siete stato voi che brindate con il sangue di chi tenta di far luce sulle vostre vite oscure. Non siete stato voi che vorreste dare voce a quotidiani di partito muti come sepolture. Non siete stato voi che fate leggi su misura come un paio di mutande a seconda dei genitali. Non siete stato voi che trattate chi vi critica come un randagio a cui tagliare le corde vocali. Non siete stato voi, servi, che avete noleggiato costumi da sovrani con soldi immeritati. Siete voi, confratelli di una loggia che poggia sul valore dei privilegiati come voi, che i mafiosi li chiamate eroi e che il corrotto lo chiamate Pio. E ciascuno di voi, implicato in ogni sorta di reato, fissa il magistrato e poi giura su Dio. Non sono stato io. Non sono stato io. Sono stato io. Non sono stato io.
Ed ecco, sono le 10.45, quindi continuiamo per altri 15 minuti appunto con la cronaca internazionale e con il consigliarvi alcuni dei prossimi appuntamenti locali. E nello specifico dedichiamo anche quest'ultima parte della rassegna a degli aggiornamenti in merito allo sciopero della fame dei prigionieri palestinesi. Prima abbiamo nominato Netanyahu, che invece è coinvolto nel cercare di creare appunto un casinò e nel creare una nuova Las Vegas sul Mar Rosso, ma invece dall'altra parte della barricata il popolo palestinese continua a resistere sia dentro che fuori le carceri. E per quanto riguarda proprio le carceri, il compagno Abu Akher rifiuta l'acqua. La battaglia è entrata in una nuova fase: o porterete le nostre bare o ci rilascerete. Questo appunto il titolo di un articolo tratto da Sami Dun e pubblicato sul sito di Palestina Rossa. E Nidal Abu Akher, il giornalista palestinese imprigionato e tenuto sotto detenzione amministrativa senza processo o accuse, è in sciopero della fame dal 20 agosto e ha confermato che continuerà la sua lotta ad oltranza, rifiutando anche l'acqua oltre al cibo, nonostante abbia ricevuto la cosiddetta rassicurazione che la sua detenzione amministrativa non sarebbe stata rinnovata oltre il periodo previsto dalla sua attuale detenzione. Abu Akher, conduttore appunto di un programma radiofonico che tratta gli affari dei prigionieri, la stazione Voce dell'Unità, che va in onda dal campo profughi di Deisha vicino a Betlemme, è in sciopero della fame con altri 15 prigionieri politici palestinesi nella battaglia per spezzare le catene, questo è il suo nome, lanciata da lui assieme ad altri compagni il 20 agosto scorso. Lo sciopero appunto chiede la fine alla pratica israeliana della detenzione amministrativa, di imprigionare palestinesi senza ne accuse, senza nemmeno un regolare processo, per periodi rinnovabili in maniera indefinita e quindi solamente a piacimento dello stato occupante sionista, e per chiedere la libertà di tutti i prigionieri in detenzione amministrativa. Ad ora Bouaker ha perso 20 kg e si legge che avverte dolori atroci in tutto il corpo, oltre a una condizione medica, la sua, che già è piuttosto grave. Tutti gli scioperanti della fame sono stati messi in confinamento solitario e sono state negate loro sia le medicine che i trattamenti. Il compagno ha ricevuto intanto visita dall'avvocato dell'associazione Adamir, e a cui ha consegnato appunto una lettera in cui ricorda come dalla prigione di Ashkelon, dalla quale sono passati molti attivisti e combattenti del popolo palestinese, fino alla sua piccola cella dove rimane rinchiuso da più di un mese, invia i suoi saluti e i complimenti alle masse del popolo palestinese in Cisgiordania, nella striscia di Gaza, a Gerusalemme e nei territori occupati del 48, in occasione di Eid al-Adha, e con l'augurio che in un giorno di festa appunto possano ottenere la loro libertà, il diritto al ritorno e l'autodeterminazione del popolo. Appunto questa festa, scrive, capita proprio mentre siamo nel pieno della battaglia per spezzare le catene, che sfida la politica ingiusta della detenzione amministrativa che ha colpito duramente il nostro popolo. Come risultato di questa politica abbiamo trascorso lunghi anni nelle carceri israeliane. Poi un saluto anche alle masse della nazione araba, a tutti i popoli liberi nel mondo e tutti i movimenti amici che sostengono e supportano la causa del popolo palestinese, soprattutto i prigionieri che lottano in prima linea. La lettera appunto poi va quindi, come dire, a esprimere tutti i ringraziamenti del compagno a tutti coloro che si stanno spendendo per dargli voce, nonostante ovviamente lo Stato occupante di Israele cerchi in ogni modo di impedire che la sua voce, quella di tutti i prigionieri e le prigioniere palestinesi, esca al di fuori delle mura delle carceri. E difatti spiega anche il perché della loro lotta. Quindi infine rilancia i saluti, l'ammirazione e il rispetto a tutti gli attivisti che passano giorno e notte nelle tende in presidio a sostegno dei prigionieri in tutte le zone della Palestina, apprezzando questo sforzo che sicuramente è un esempio anche di solidarietà internazionalista. E infine, anche alla fine di questo articolo, dicevamo, la cui fonte è Samidun e poi la traduzione è stata curata da Palestina Rossa e riportata sul sito, c'è anche la possibilità di condividere anche la la chiamata urgente per l'allerta a sostenere i prigionieri politici palestinesi in sciopero della fame all'interno di questa che, come dicevamo, è chiamata la battaglia per spezzare le catene, e quindi una battaglia contro anche la detenzione amministrativa. Ovviamente invito anche a condividere questo tipo di informazione anche via social network, visto che dai media mainstream, come è ovvio, non si sa assolutamente nulla di questi prigionieri. E comunque in merito continuerà anche la campagna promossa dal Fronte Palestina in solidarietà ai prigionieri palestinesi, e rispetto a questo anche qui a Padova ci saranno altre future iniziative, sia il mese prossimo che quello dopo, e quindi anche ai nostri microfoni vi terremo aggiornati in merito. Ora un piccolissimo stacco musicale e poi terminiamo la puntata con gli ultimi appuntamenti.
Yalla, yalla, Ramala. Fare.
alda bizitza berreraiki baiet beste muru bat erori Jerusalengo portan jende jati Damasko atetik elduko juare Yala, yala, yala ramala Yala, yala ramala Yala, yala ramala Yala, yala ramala Ha, tienden ahora y tu sotola ematean Sumardi handiak tirekiko dira Hortik pasatzeko gizaki askeha Pasotzeko gizarte hobe bat Yala, yala ramala Yala, yala ramala Yala, yala ramala Yala, yala ramala Ha, kasaba zineman Budialen en filma Melinda, Melinda Paradise, horain da Yala, yala ramala Yala, yala ramala Yala, yala ramala Yala, yala ramala Yala, yala, yala ramala
Palestina, nice
Yala, yala, yala ramala
Esa non dai tu
Yala, yala, yala ramala
Akbar kunta mai
Yala, yala, yala ramala
Ed ecco, quindi in questi ultimi 4 minuti di trasmissione, dicevamo, vi andiamo a consigliare qualche appuntamento qui nei dintorni di Padova. Per ragioni di tempo intanto pubblicizziamo il più vicino in ordine temporale, quindi parliamo di sabato 3 ottobre alle 19, quando alla mensa Marzolo occupata, quindi in via Marzolo al Civico 4, qui in zona Portello a Padova, ci sarà la presentazione del libro Sebbenché siamo donne, storie di rivoluzionarie. Questo è un testo curato da Paola Staccioli che ci offre uno spaccato di vita di 10 militanti politiche, parliamo quindi di Elena Angeloni, Margherita Cagol, Anna Maria Mantini, Barbara Azzaroni, Maria Antonietta Berna, Anna Maria Ludman, Laura Bartolini, Vilma Monaco, Maria Soledad Rosas e Diana Bleffari, che dagli anni 70 fino all'inizio del nuovo millennio in Italia hanno impugnato le armi oppure effettuato azioni illegali all'interno di differenti organizzazioni e aree della sinistra rivoluzionaria, di fatto sacrificando la vita per il loro impegno. Ovviamente alla presentazione sarà presente l'autrice Paola Staccioli assieme a Silvia Baraldini, che ha scritto un contributo a questo testo. Le coordinate, le ripeto, sono appunto sabato 3 ottobre alle 19 alla Marzolo occupata, e soprattutto sarà una buona occasione sia per consigliarvi un testo di un certo spessore che non è sicuramente diciamo riscontrabile tutti i giorni, ma sarà anche una buona occasione per il dibattito successivo a questa presentazione, in cui comunque con diversi contributi cercheremo proprio di rintracciare quel filo rosso che lega le lotte di ieri alle lotte di oggi. Quindi l'intento anche di questa presentazione, che è stata promossa dalla Marzolo, dall'Assemblea di Lotta Uniti Contro la Repressione e dal Centro di Documentazione Comandante Giacca, non è quello di promuovere un intento commemorativo, ma è quello di recuperare comunque la nostra memoria storica di classe, affinché comunque ci siano spunti utili alla lotta oggi. Pensiamo anche al fatto che questa iniziativa si colloca anche in continuità con la campagna in ricordo di Pedro nel 30° anniversario del suo omicidio per mano di agenti della Digos e del SISDE a Trieste. Parliamo quindi di un compagno che ha pagato con la vita il proprio impegno rivoluzionario e di fatto anche nel corso della campagna in suo ricordo non solo si è ricordato per l'appunto il compagno, ma si è cercato di attualizzare la sua pratica di lotta, il suo essere un compagno comunista, riflettendo sugli spunti politici utili alla lotta di oggi, quindi dalla lotta per la casa che lo vedeva tra i protagonisti fino a quella contro la repressione dello Stato. Quindi come ci ricorda anche l'evento Facebook, ricordare Pedro e tutti i compagni e le compagne cadute significa opporsi oggi a questo tipo di sistema. Quindi appunto vi invitiamo a questa bella iniziativa e ci salutiamo e vi invito a rimanere in ascolto di Radiazione. Ciao a tutti!